In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete o come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spero nel Signore. Sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio. Gesù predicava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni Battista era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. E da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Forse nessuno di voi se lo ricorda, in verità non me lo ricordavo nemmeno io, ma che oggi, che sarebbe la terza domenica dopo il Natale, dai tempi, dal 2019, con Papa Francesco, è stata dichiarata questa la domenica della parola, così viene chiamata. Io non mi ricordo nemmeno se gli anni scorsi ne abbiamo parlato. Sapete che il termine parola nella Bibbia è fondamentale e bisogna anche parlarne un po', perché ogni volta che cambi lingua e quindi cambi orizzonte culturale dell'umanità, le parole acquistano significati diversi. Per cui il termine parola in italiano vuol dire una cosa, in latino simile ma un'altra, in ebraico un'altra ancora, in greco ancora un'altra. Quindi non è tanto semplice, vabbè, non si perde mica l'essenziale di un messaggio, però vale la pena ogni tanto metterla a punto queste differenze. Per esempio, il termine parola in ebraico si dice davar o dabar. Ed è un termine importante nella lingua ebraica e nella Bibbia, perché vuol dire parola, ma come dicevo prima acquista significati diversi, vuol dire anche avvenimento. A noi parola non vuol dire avvenimento. Il termine davar vuol dire che succede qualcosa, dire una parola vuol dire far succedere qualcosa. Noi si è perso questa concezione. Questi significati si sono persi. Per noi parola spesso equivale a chiacchiera. Pensate, con la pubblicità, il decadimento del significato della parola, del termine parola. Pubblicità, tutti si sa che non è vero nulla, però si dice, questo è il prodotto più bello del mondo. Non è vero, lo sa anche chi lo dice, però si dice. E quindi per noi italiani, e non so, forse per noi occidentali, credo, il termine parola ha perso significato. Al tempo di Gesù voleva dire avvenimento anche, qualcosa che succede. In greco si dice logos, che vuol dire tutta un'altra cosa. Non so se sapete il testo originale del Vangelo di Giovanni, comincia proprio così. In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. Che vuol dire, in principio era la parola, ma non vuol dire parola come questa che io sto pronunciando ora. In latino si dice verbum, con ancora sfumature diverse. E allora, per gli ebrei, quindi, dire e fare, se davar vuol dire anche avvenimento. Io credo che in contesto culturale ebraico il proverbio tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare non poteva nascere. Perché per un ebreo dire e fare lo è anche per noi, ma non è più in maniera evidente questo significato. Quindi anche per noi, se io dico, uno dice a una persona ti amo e cambia la sua vita, altro che parola come flatus vocis, come dicevano i latini, movimento d'aria e basta, cambia una vita, ti odio, mi fai schifo, ti vorrei ammazzare e la tua vita cambia. Quindi la parola è un avvenimento, hanno ragione loro. Allora dire che Gesù è parola di Dio non è soltanto perché fa da megafono delle parole che Dio vuol dire, ma perché la sua vita racconta Dio. Succede qualcosa quando viene Gesù in questo mondo. Quindi Gesù viene chiamato Verbo di Dio, Davar di Dio. Per gli ebrei dire è fare. La parola è feconda. Tutta l'esperienza della fede nel Primo Testamento, lo dicevamo qualche settimana fa, non mi ricordo, forse settimana scorsa mi pare, tutta l'esperienza della fede nel Primo Testamento, la Bibbia ebraica, è centrata sull'ascolto, non sulla visione. Dio nessuno lo può vedere, Dio si ascolta. È proibito farsi immagini di Dio. Dio è voce che parla, è voce che intima, è parola creatrice. Vi ricordate, vi dissi, i 10 comandamenti, noi li abbiamo tolto forza, ecco. Non ammazzare, non rubare, non dire. Il testo originale dice tu non ucciderai mai. È Dio col dito puntato verso di noi che dice tu non uccidere mai. Pensate quanto si è messo in pratica. Vi dicevo, mi pare proprio qualche settimana fa, vi dicevo che perfino lo Stato Vaticano ha tolto la pena di morte dalla Costituzione dello Stato Vaticano, l'ha tolta 20 anni fa, pensate. Questo tu non ucciderai è di 40 secoli fa. Nello Stato Vaticano doveva rappresentare il segno più tangibile della venuta di Gesù in questo mondo, 20 anni fa è stata tolta la pena di morte. È vero, qualcuno potrebbe dirmi, però non si attuava da diversi decenni. Sì, ma decenni, 40 secoli che è stato detto questa parola. Si legge nel libro dell'Esodo: non fabbricarti nessun idolo e non farti nessuna immagine di quello che è in cielo, sulla terra, nelle acque, sotto la terra. Mi direte, ma i cristiani si fanno immagini? Qui è pieno di immagini, crocifisso, ma di Gesù, non di Dio. Mi direte, ma Gesù è Dio, d'accordo, ma non è che le immagini vogliono scoprire com'è Dio in sé. Non lo sa nessuno com'è Dio in sé. Il Nuovo Testamento dice Dio è agape, è amore, amore che si dona. Ma non tentare di scolpirlo, non tentare di dipingerlo. Gesù lo puoi fare, perché è questo Dio sconosciuto che si è fatto carne e quindi quel corpo lo puoi anche rappresentare con la pittura, con la scultura. Ma se ricordiamoci che secondo gli ebrei Dio si ascolta, non si vede. Nel libro di Isaia, mi sembra, vorrei sbagliare, nel libro del Deuteronomio, che è un libro dell'Antico Testamento, si legge, vi cito le parole esatte, ascolta Israele, l'orecchio è l'organo di comunicazione con Dio, secondo gli ebrei, non l'occhio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Lo amerai con tutto te stesso. Le parole che oggi ti do restino nel tuo cuore, le ripeterai ai tuoi figli, le dirai quando vai a letto e quando ti alzi. E sul letto di morte anche le dicevano queste parole che vi ho letto ora. Questa è la preghiera che gli ebrei fanno ogni giorno, recitano mattina e sera. Nel primo libro della Bibbia, la Genesi, ci sono 2 racconti della creazione, ve l'ho detto altre volte. Hanno fatto molto bene gli ebrei di quel tempo, hanno trovato più tradizioni diverse anche fra di loro, non hanno buttato via nulla, hanno rimesse tale e quali nella Bibbia, tutte e 2. Ci sono questi due racconti della creazione. Il secondo è il più antico, è di 1000 anni prima di Gesù. E il creatore viene immaginato come gli antichi dicevano, come un vasaio, un ceramista, cioè come un artigiano che modella la creta. Vi ricordate? Fece una statua di fango e poi gli respirò sopra. E così noi siamo vivi perché il respiro di Dio è in noi. Questo è il racconto più antico. Il Dio vasaio, buffo, vero lo chiamavano? Dio ceramista, si direbbe oggi. Ma il primo racconto, che è il più recente, ed è del 500 avanti Cristo, si dice che Dio ha creato il mondo con la parola. Dio disse e avvenne. Questo volevo dirvi quando vi ho detto il significato della parola ebraica. Dio disse, fu fatto. Dio disse, sia la luce. E il dire e fare per lui. Pensate che intuizione profonda è credere che Dio è voce da ascoltare piuttosto che totem da adorare. Un'immagine muta. È parola pronunciata con forza e amore. Tu non ucciderai. Io la sento rimbombare nella testa questa, quando leggo sul giornale la mattina i bambini che sono morti, quello che sta succedendo nel mondo ora. In nome di Cristo si è fatto anche noi. Il Medioevo si faceva anche noi questo. Dio lo vuole, erano proprio queste le parole che gridavano i crociati e sgozzavano i bambini musulmani. Pensate, che tradimento da parte dei credenti. E anche ora, il Pope di Mosca, della Chiesa Ortodossa Russa, approva la guerra di Putin contro l'Ucraina. In nome di Dio. Non è un capo politico, è il capo della Chiesa Ortodossa Russa. La Chiesa Ortodossa Ucraina, che lo sapete, sono autonome le chiese ortodosse l'una dall'altra. Non c'è un papa, c'è il vescovo ma non il papa. Quindi la pensano in maniera diversa. La chiesa russa ucraina non è d'accordo su questo, ma il popolo russo è il supporto spirituale di Putin. E questo non toglie che fra un Dio percepito come parola o immagine ci sia una distanza enorme. Lo so che tutto può essere ritenuto ambiguo, anche la parola può essere modificata, tradita, trasformata, però è un bel passo in avanti. Un pezzo di legno scolpito è lì, posso fare il che voglio, lo metto lì e ci sta. Una parola detta, appena detta, non mi appartiene più. Entra in voi e lancia segnali, vi modifica. Nell'esperienza biblica Dio è legato alla parola, non alla natura. Terremoti, sapete in quante religioni il Dio viene identificato con l'orrido, tempesta, incendio, terremoto, ecco la forza di Dio che ci punisce. Nella Bibbia non è così, cioè è stato così. Ma a un certo punto se ne accorsero che non poteva essere così. Cioè, il primo libro dei re, nel primo libro dei re si racconta una esperienza del profeta Elia, un grande personaggio dell'Antico Testamento, un uomo che aveva anche lui, come tutti, una concezione violenta di Dio. E c'è un racconto bellissimo, fra l'altro, scritto con una poesia alta, che ci dice la conversione di Elia. Elia è inseguito dalla regina Jezabel, che non è un'ebrea, ma però ha sposato il re ebreo, si era innamorato di questa regina straniera e l'aveva sposata. E lei porta dentro tutti i culti idolatrici che c'aveva nel suo paese. E Elia si oppone a questa posizione della regina Jezabel. Allora lei decide di ammazzarlo e gli manda dietro un esercito per ammazzarlo. E Elia pensa,
ora Dio mi difenderà, perché io sono dalla sua parte. Quindi ci penserà lui a distruggere Jezabel e il suo esercito. Andò sulla montagna e a un certo punto sentì che il Signore stava passando, perché ci fu una tempesta paurosa. E la Bibbia aggiunge, ma Dio non era nella tempesta. Ma finita la tempesta venne un terremoto e Elia disse, eccolo, il Dio viene a vendicarmi. Ma Dio non era nel terremoto. E poi ancora, non mi ricordo che ho detto, incendio. E poi un incendio. Il bosco prese fuoco e Elia tutto contento diceva, ecco, finalmente Dio viene a distruggere tutti i suoi nemici e a esaltare me. Ma Dio non era nel fuoco dell'incendio. E a un certo punto, mentre Elia ragionava così, sentì una... Il testo originale dice proprio così, la voce di un silenzio sottile. Nella grammatica italiana si chiamano ossimori questi, quando c'era la canzone Ghiaccio bollente, ve la ricordate? Ecco. La voce di un silenzio, è una contraddizione, cioè una voce non è silenzio. Ma lui identifica la voce di Dio nella voce di un silenzio sottile, che sussurrando gli suggerì nell'orecchio, Elia, che fai qui? Cosa vai cercando? Io non sono nel terremoto, nell'incendio, nella tempesta. Nella Bibbia Dio è silenzio e sussurro, non terremoto o incendio devastatore. La sua parola quindi è una parola che ti carezza. Nella Bibbia Dio è parola parlata, quindi fragile, solo più tardi è scritta. C'è differenza anche fra la parola parlata e scritta. La parola scritta resta lì, la parola parlata, appena l'ho detta, se ne va, non mi appartiene più. Non solo, ma la parola parlata è rivolta a un tu. Però la scritta no, io posso scrivere per conto mio. A chi tu scrivi? Nulla, rifletto per conto mio. Quindi la parola parlata esige sempre un tu. Ve l'ho detto anche altre volte, i 10 comandamenti, quelli che noi abbiamo imparato, non nominare il nome di Dio in vano, ricorda, santificare le feste, non ammazzare, non rubare. Nel testo originale non dice non ammazzare, dice tu non ucciderai, mai. Col dito puntato, quindi un Dio non tanto dolce e remissivo. Tu non ucciderai, amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi perseguita. Questa è la parola detta da Dio. Dire quindi è la carta d'identità di Dio. Per noi spesso invece dire è o comando o chiacchiera. Pensate, la pubblicità quanto ha rovinato il linguaggio. Tutti si sa che non è vero nulla quello che dice la pubblicità. Questo è il prodotto migliore del mondo, nemmeno lo sanno tutti che non è vero. Però si dice, la parola è diventata chiacchiera, altro che avvenimento. Non è come quando uno dice a un altro ti amo e la sua vita cambia, oppure ti odio, mi fai schifo, ti ammazzerei e la sua vita è distrutta. Qui si dice parole, parole su parole. Quelli della mia età o che hanno qualche anno di meno sono abituati a pensare che Dio è dappertutto. Com'era la... Ve la ricordate voi a mente la battuta del catechismo? Dov'è Dio? Non lo ricordo nemmeno. Dio è... non mi ricordo, è in ogni luogo, in cielo, in terra e in ogni luogo, vi ricordate? Non è biblico, questa è filosofia, e a me della filosofia quando si parla di fede non me ne importa più di tanto, anche se è uno strumento importante per capire le cose. Una volta un discepolo domandò al rabbi, ma dov'è Dio? Voi dite che Dio è dappertutto? E il rabbi rispose, No, Dio è dove lo si lascia entrare. È un'altra ipotesi. Dio è parola detta che entra nel tuo cuore e feconda la tua vita. Non so se ci avete mai pensato. La parola mima l'amplesso, somiglia a fare l'amore. Esce dalla bocca di una persona, entra nell'orecchio, nel cuore, nella mente di un'altra persona e lo feconda. Mima l'amplesso, somiglia all'amplesso. Maria la Vergine, dice la tradizione, fu fecondata, gli antichi dicevano exaure, cioè dall'orecchio. Chissà che non alludessero proprio a questo, che la verginità di Maria non sia leggibile in questo contesto culturale. Maria rimane incinta perché ha accolto la parola di Dio che è feconda e produce vita. Ebbene, la Bibbia ci dice che è in questo modo potente e fragile che Dio si comunica a noi. Noi non conosciamo il potere della parola, si cerca di dimenticarlo, ma si sa che la parola è potente. Potente e fragile nello stesso tempo. Fragile perché appena detta non mi appartiene più. Io non ci posso fare più nulla su questa che ho detto. Ormai è penetrata in voi e genera o accoglienza e favore o rabbia. Non siete d'accordo, ma non è più mia. Quindi bisogna stare attenti a parlare. Ora non diventi un'angoscia, però attenti perché gli ebrei direbbero la parola è un avvenimento anche. Per questo è importante. Io ci sono delle parole della Bibbia che la Bibbia mette in bocca a Dio che mi sono rimaste tatuate. Proprio il termine giusto, oggi un termine di moda è tatuaggio. Sono rimaste tatuate. Ve ne dico tre, può darsi che anche voi abbiate pensato qualche volta. Quando si racconta nel libro di Genesi che Adamo tradisce lo scopo della creazione, quindi vuole arraffare, diventare come Dio, e allora dopo questo peccato, chiamiamolo di appropriazione, dice che una voce, la voce di Dio, gli disse: Adamo, dove sei? Cioè, noi tu sei andato a finire. Che hai fatto? Io la sento spesso, questa voce, e mi dice: che stai facendo? Ma ce n'è un'altra anche che mi arriva, che mi tatua, che mi si imprime nella carne. Vi ricordate quando Caino ammazza Abele? Appena ammazzata Abele, dice la Bibbia che Caino si impaurì e disse: ora mi ammazzano anche me, si vendicano, ora mi ammazzano me. E cominciò a lamentarsi, a dire: no, scusa, non so, lo invento io ora, scusatemi, non l'ho fatto apposta. E sentì una voce che gli diceva: Caino, dove è tuo fratello Abele? Quando vedete questi bambini che muoiono in Ucraina, ma dovunque c'è la guerra, non la sentite questa voce? Che ne hai fatto di tuo fratello? Caino rispose lì per lì: sono io forse il custode di mio fratello? Certo che lo sei. Non c'è scritto nella Bibbia, aggiungo io questo. Certo che lo sei. E non di tuo fratello e basta, di ogni creatura che c'è sulla terra, ma nemmeno di ogni creatura, anche degli animali, anche degli alberi. Sei custode anzitutto, devi coltivare, sviluppare la loro vita. Adesso vi lascio con queste tre parole, tre frasi che la Bibbia attribuisce a Dio quando dice ad Adamo: Adamo, dove sei? Dove stai andando? Renditi conto di quello che stai facendo. Oppure, che ne fate dei vostri fratelli? Guardate la televisione, che fine fanno questi bambini innocenti. Dove hai messo Caino? Dove hai messo tuo fratello? E poi quello che tutti li sintetizza, i dieci, uno dei dieci comandamenti: tu non ucciderai. No, non uccidere, generico, ma tu non ucciderai. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,